Questa sera vi parlerò di due cose. La prima cosa, la principale, ha il titolo Il nostro cartiglio. E la seconda cosa, se ci sarà tempo, penso di sì, gli ultimi 10 minuti, vi farò una testimonianza che riguarda i Gedeoni ma anche i carceri. Vediamo. Vi voglio fare un'introduzione storica. L'uomo dall'antichità ha cominciato a scrivere, quando ha cominciato dal parlato a portarlo allo scritto, ha cominciato a scrivere su cocci prima, in antico. Poi i romani scrivevano su tavolette di legno con sopra della cera con un ago. Poi gli egiziani scrivevano sul papiro con l'inchiostro. Dopo nacquero a Pergamo le pergamene, e le pergamene erano pelli di capra conciate che arrotolavano su bastoni e poi le facevano svolgere, e così siamo andati avanti fino al 1000 circa, quando dai cinesi è venuta, non a quei tempi, il coronavirus, ma è venuta la carta, e la carta è fatta con gli stracci e la fibra di stoffa, ha cambiato tutta la storia dello scrittura, e poi sono stati fogli cuciti insieme, rilegati, e sono nati i libri. E quindi, che cos'è un cartiglio? Quello si chiama cartiglio. Perché? Perché è uno strumento che vuole mostrare una parola importante, un aforismo, una sentenza, una massima. E per esempio in molte chiese, in tutte le chiese evangeliche, sul muro frontale c'è un aforismo, per esempio Gesù è il re, in altri casi Dio è amore, e anche in altre chiese c'è scritto Cristo è la risposta ed altre cose scelte. I nostri anziani, fin dall'anno 1980, hanno scelto «Ma il giusto vivrà per fede». Questo l'hanno fatto nel 1980 e il caro Giuseppe l'ha realizzato con questo bel cartiglio che rappresenta appunto la pergamena sciolta con i due bastoni. Perché questo dà importanza alla cosa, alla frase, dà molta importanza alla frase, perché è effettivamente elegante. E quindi si chiama cartiglio e ha questa funzione. Questo cartiglio ha avuto una sua storia, perché prima è cominciato nella precedente chiesa dove eravamo, da Arrigo, poi è stato trasportato qua e messo qua al centro, poi nel restauro che abbiamo fatto è stato messo in disparte ed è stato sostituito con la proiezione, e infine il caro Giuseppe, dato che hanno deciso di metterlo nell'angolo, il caro Giuseppe ha pensato di metterlo con un'angolatura in modo che il fatto di averlo messo in disparte fosse compensato dal fatto che si rivolgesse meglio al centro della sala. Quindi grazie alla tua pensiero, al pensiero che è stata una cosa molto bella. Ma il giusto vivrà per fede. Cosa vuol dire? Perché? Esaminiamolo un po'. Questa è una frase che in tutta la Bibbia compare parecchie volte, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. Andiamola a vedere. Genesi 15:6. Parliamo di Abramo. Abramo, e Dio gli dice: così sarà la tua progenie. Ed egli credette all'Eterno, cioè Abramo credette all'Eterno, che gli contò questo come giustizia. Ecco, questo vuol dire che se uno crede diventa giusto. Seconda citazione, Abacuc 2:4. Ecco, l'anima sua è gonfia, non è retta in lui, ma il giusto vivrà per fede, letterale, così. Poi, Atti 13, 39. Atti 13, 39. Troviamo per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. Quindi non giustificati per la legge di Mosè, ma giustificati per aver creduto, chiunque crede. Romani 1:17. Vado in ordine secondo la Bibbia. Romani 1:17, questo è fondamentale, è proprio quello. Cioè, dice al 17: poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: ma il giusto vivrà per fede. E ancora, Romani 3, 24, 25 e 26. Romani 3, 24. E per la sua grazia, mediante redenzione, che in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue di esso. Non v'è distinzione, infatti, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. Praticamente è la fede nel sangue di esso, cioè se noi abbiamo fede nel sangue di Gesù, siamo giustificati gratuitamente, cioè siamo resi giusti. Per grazia, inoltre. Poi, 25. Per dimostrare la sua giustizia, avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza. 26. Per dimostrare, dico, la sua giustizia, onde egli sia giusto e giustificante colui che ha fede in Gesù. Chi ha fede in Gesù è giustificato e giustificante. 3:28, l'abbiamo già letto. 3:30, ancora, poiché v'è un Dio solo il quale giustificherà il circonciso per fede. La giustificazione avviene per fede. 4:3, ancora. Or Abramo, qui ripete quello che abbiamo detto prima sull'Antico Testamento, or Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. 4:5. Chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Chi non opera ma crede diventa ti mette in giustizia. 4:9 ancora, sempre lì vicino. 4:9. Questa beatitudine è la soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi, poiché noi diciamo che la fede fu ad Abramo messa in conto di giustizia. Ripete la stessa cosa di Abramo. Vedete quante volte viene ripetuto e poi perché? Dopo lo commenteremo. 4:22. Onde è che ciò gli fu messo in conto di giustizia, che cosa? Ad Abramo per la sua fede. Al 21 dice, Abramo per la sua fede la cosa gli fu messa in conto di giustizia. Dal fede si passa alla giustificazione. 5:1. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Giustificati per fede. Ancora. 9. Romani 9. Allora, i gentili non cercavano la giustizia, i quali non cercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, ma la giustizia che viene dalla fede. Non ha conseguito la legge della giustizia, perché l'ha cercata non per fede, ma per opere. Ancora, 10:4. 10:4. Il termine della legge è Cristo, per essere giustizia ad ognuno che crede. Ancora. 10:6. Ma la giustizia che viene dalla fede dice, eccetera. 10:10. Gesù come Signore. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Quindi, infatti, col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca le confessioni, eccetera. Quindi anche qui si parla di fede in Cristo che porta alla giustizia. Galati. Saltiamo. Galati 2:16. L'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma lo è soltanto per fede in Cristo. Giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge. Poiché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. 3:8. E la scrittura, prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunziò ad Abramo questa novella, eccetera. Allora, Dio giustificherebbe i gentili per la fede, ancora. 3:11. Or che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio, è manifesto perché il giusto vivrà per fede. Ancora, 3:24. Talché la legge è stata il nostro pedagogo per condurci a Cristo, affinché fossimo giustificati per fede. 5:4-5. Galati 5:4-5. 4:5. Voi che volete essere giustificati per la legge, siete scaduti dalla grazia, poiché quanto a noi è in spirito per fede che aspettiamo la speranza della giustizia. È per fede che aspettiamo la giustizia. E infine, Efesini. Questo è molto bello, fondamentale. Efesini 2:8-9, anzi questo è il versetto sul quale io mi sono convertito e io lo amo molto. Efesini 2:8-9, perché per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è un dono di Dio, non è in virtù d'opera affinché nessuno si glori, perché noi siamo fattura di Lui, eccetera, eccetera, creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché noi le pratichiamo. Cioè, noi siamo salvati per fede e giustificati per fede, e non per opere, perché se no Gesù sarebbe venuto inutilmente su questa terra a morire se noi ci potevamo salvare con le nostre opere. Filippesi 3, 9. Filippesi. E abbiamo quasi finito. Filippesi, Tessalonicesi. Filippesi. 3, 9. Ah, quando Paolo dice: rinunziai a tutte queste mie cose perché le reputo tanta spazzatura, non, ed essere, a fin di guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo non una giustizia mia che deriva dalla legge, ma quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. E infine, Ebrei 10:38. Ebrei 10, 38. Ancora qui, 38, dice: ancora un brevissimo tempo e colui che ha da venire verrà, ma il mio giusto vivrà per fede. E infine 11:7, per fede Noè preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia e per fede fu fatto erede della giustizia. Quindi ho citato 29 versetti, ma non credo che siano tutti, può darsi che ce ne siano ancora altri che io non ho trovato. Ma quindi una giustizia, come dice Paolo, non una giustizia mia basata sulla legge, ma una giustizia di Dio basata sulla fede. Questo è l'importante. E perché è tanto importante? Perché noi siamo peccatori, colpevoli, condannati, e veniamo assolti per fede. Quando noi, cosa facciamo? Quando noi accettiamo Cristo come nostro Salvatore, e che accettiamo che con la sua morte in croce lui ci ha liberati dal peccato e quindi ci ha aperto le porte del paradiso, praticamente noi veniamo graziati e diventiamo giustificati, da colpevoli a giustificati. E questa è una cosa molto importante, perché quando noi otteniamo qualche cosa gratis, siamo sempre contenti. Regalano questo qua, regalano i punti al supermercato e andiamo sempre a cercare le cose che regalano, no? Ora, abbiamo da Dio questo meraviglioso regalo che è la cosa più importante di tutte e di tutta la nostra vita, che Gesù è venuto e gratuitamente ci salva. Allora, c'è un gratuitamente, dovremmo alzare le orecchie e dire: dov'è questo gratuito che lo voglio afferrare subito? È strano che gli uomini, proprio in questo caso, in cui c'è un dono della vita eterna, cominciano a non crederci perché è troppo bello, perché è troppo facile. Gesù Cristo è morto per noi ed è sufficiente credere in Lui e possiamo ottenere la vita eterna. Questo è troppo bello, è troppo comodo. Tant'è vero che le religioni cosa hanno fatto? Hanno cominciato a dire: no, occorre aggiungere le opere nostre, bisogna fare dei riti, dei sacramenti, delle penitenze, dei fioretti. Io quando avevo 5 anni, la suora aveva raccontato a tutti i ragazzi della prima elementare che ci aveva dato una collanina che si tiravano giù le perline, e ce n'erano 12 di perline. E allora diceva: voi sapete che cos'è un fioretto? Un fioretto è fare una buona opera, cioè volete fare un dispetto a un compagno oppure mettervi a chiacchierare, eccetera, voi dite non lo faccio più e giù. E quindi io alla fine della mattinata avevo tutte le perline giù, ero tutto contento perché avevo fatto i fioretti e quindi ero in ordine. E sono tutte sciocchezze, perché non possiamo far niente da soli, perché se no, come dico prima e ripeto, Gesù sarebbe venuto su questa terra per niente se non accettassimo il suo dono gratuito. E allora è per grazia che siamo stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da noi, è un dono di Dio, affinché nessuno si glori, perché la gloria deve essere data solo a Gesù. Le opere poi seguono la giustificazione, perché se uno viene giustificato e salvato, la cosa migliore nella sua vita che possa fare è quella di fare le opere che piacciono al Signore, cioè seguire Dio, ascoltarlo e fare soltanto ciò che Lui gli comanda. Quando noi accettiamo Gesù Cristo nella nostra vita e lo prendiamo come nostro padrone e Signore della nostra vita, questo è il momento della nostra nuova nascita, quella che Gesù chiama nuova nascita in Giovanni. Però appena nati cominciamo soltanto a crescere, cominciamo a usare il latte, ma prima di arrivare al cibo solido ce ne vuole. E poi non basta, perché per tutta la vita continuiamo sempre a imparare e soprattutto venendo nella nostra riunione maturiamo, cresciamo nella fede sempre fino a 90 anni ed oltre. Perché faremo tanti errori, però poi li correggeremo e con buona fede e onestà possiamo camminare nella luce grazie alla potenza dello Spirito Santo che è entrato in noi quando abbiamo accettato il Signore. E poi la base, e questa è importante anche, perché è la base della riforma. Perché non è l'opera, come crede la religione, che crea il santo. Quando vogliono stabilire se uno è santo, che miracoli ha fatto? Non, Signore, invece prima bisogna fare il santo e dopo il santo fa l'opera. Non che il santo, diventa tale perché ha fatto un'opera. Quindi, cari fratelli e sorelle, sono stato nel tempo previsto e vi invito a guardare con occhi nuovi questo cartiglio che da oggi in poi considereremo non più come un elegante suppellettile della sala, come fosse una lussuosa tenda, ma come con un atteggiamento di riflessione più importante, perché l'abbiamo visto sparso in tutta la Bibbia e quindi i nostri anziani se l'hanno messo con ragion veduta e quindi rispettiamolo. Ho finito. Siccome abbiamo appunto 10 minuti, adesso vi faccio quella breve testimonianza di cui vi dicevo. Si tratta di 40 dopo Cristo, 100 dopo Cristo e ieri. Tre testimonianze. Allora, 40 dopo Cristo. Questo riguarda i carcerieri, cioè coloro che controllano i carcerati, che si chiamano secondini o guardie. E è bellissimo perché negli Atti Paolo e Silla un giorno erano stati frustati, arrestati, messi in carcere, proprio flagellati nella schiena dai flagelli, non frustate per dire, ma frustate molto sanguinose. Ciononostante erano nel carcere di Filippi e cantavano lodi al Signore e venivano ascoltati dagli altri carcerati. Questo si trova in Atti 16, 22. I pretori comandarono che fossero battuti con le verghe, li cacciarono in prigione e dissero al carceriere di custodirli con gran sicurezza e serrò loro i piedi nei ceppi. cioè gli mise delle catene nei piedi. E loro, sulla mezzanotte, Paolo e Silla, pregando, cantavano inni a Dio, e i carcerati li ascoltavano. Ma in quel momento si fece un gran terremoto, si aprirono tutte le porte e caddero i ceppi ai piedi e alle mani, cioè per miracolo rimasero liberati dalle catene. Il carceriere, siccome c'era buio, non aveva visto bene, aveva capito che si erano aperte le porte e stava per uccidersi, perché sapeva che se i carcerati scappavano avrebbe subito una tortura terribile. E allora dice: preferisco uccidermi. Ma Paolo l'ha visto, dice: fermati, non far niente di questo genere, non c'è bisogno, perché siamo ancora qui, non siamo scappati. A questo punto il carceriere ha detto: signori, che devo fare per essere salvato? Cioè, nel suo cuore è nato qualcosa di nuovo, ha capito dall'atteggiamento di questa chiesa che c'era una cosa, era successo di questi giovani, che avevano qualche cosa nel cuore di importante, che parlavano con Dio veramente, e allora lui stesso ha sentito il desiderio di partecipare come loro, e allora ha detto: che devo fare per essere salvato? E la risposta è stata questa: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Poi il seguito è bello, ma comunque abbrevio, perché è andato a casa sua, l'ha invitato a pranzo, a cena, e poi sono salvati tutti i familiari, e poi sono tornati in carcere, il giorno dopo gli hanno chiesto scusa, l'hanno liberati, eccetera. Vabbè, questo è 40 dopo Cristo. 100 dopo Cristo c'è una ragazza schiava che si chiama Potamiena, bellissima, una ragazza bellissima, schiava ma cristiana, e siccome a quel tempo erano perseguitati i cristiani, essendosi manifestata come cristiana, veniva portata al supplizio, e al supplizio l'accompagnava un soldato romano che si chiamava Basilide. Questo soldato romano osservava tutto. Mentre camminavano nella strada per portare questa ragazza al supplizio, che era poi bruciata da bruciarsi viva, era una ragazza di 20 anni, la gente la sputacchiava, la disprezzava, la svergognava, le dicevano parolacce. E Basilide era molto colpito da queste invettive che venivano date a questa povera ragazza, tanto che lui stesso, dopo che la ragazza fu bruciata viva, divenne anche lui un cristiano, perché fu talmente impressionato da questa sua fede che andava oltre la vita che divenne un cristiano anche lui. Ma quando si venne a sapere, gli ingiunsero a Basilide di rifiutare Cristo. E lui si rifiutò, perché i romani dicevano che bisognava adorare solo l'imperatore. E allora il giudice lo condannò a morte per decapitazione. Mentre era in prigione, però, alcuni cristiani sono andati a trovarlo e l'hanno battezzato. E lui, l'ultimo giorno prima dell'esecuzione, si è sognato Potamiena, che veniva con una corona di fiori, è incoronato e dicendogli: ti aspetto in paradiso. Fu battezzato e ebbe questo bellissimo sogno. E allora veniamo a ieri l'altro, 2019 anni dopo, cioè a dicembre scorso un gruppo di gedeoni è andato a Messina a visitare un carcere. Visitando questo carcere ha fatto una grande dimostrazione di quello che fanno i gedeoni nel mondo, e che visitano i carceri, visitano anche le altre cose. Insomma, c'è stato anche un concerto, e quindi c'erano presenti non solo i carcerati, ma anche le guardie. C'erano anche le guardie. Bene, per farla breve, alla fine di tutto è venuta avanti una guardia e ha detto, anch'io, queste testuali parole, signori, rivolti ai Gedeoni che avevano fatto tutta questa conferenza, anch'io voglio ripulire il tempio della mia vita, cosa devo fare? Proprio come il carceriere di Filippi, cosa devo fare? E allora, naturalmente è stato abbracciato dai Gedeoni, gli hanno detto qual era la strada della salvezza e lui ha chiesto l'indirizzo di una chiesa evangelica di Messina per andarci. E quindi diciamo che come il carceriere di Filippi avviene anche oggi. Questa è la fotografia della guardia che si è fatta poi fare una foto davanti al carcere assieme a tutti i Gedeoni. Se la volete vedere, è qua. Gloria a Dio di queste meraviglie. Ho finito. Grazie della vostra attenzione. Questo è Basilide.